Avete già fatto l'appello?
Stiamo facendo.
Presente.
Perfetto.
Muracchioli Benedetta, Petracci Eleonora, Butteri Marzia, Camera Alfredo, Tognini Omar, Tarabella Alberto, Bernardi Loris e Tenerani Bruno assente. Quindi 10 presenti, un assente e seduta
valida. Ma se
fate
un bricco così davanti, non si vede niente.
Ma è da ieri che giro tutto.
Lo giro io, perché come faccio a stare dietro un bricco del genere? Perché non ti vede nessuno.
Spostati un po' di là.
Qui siamo dei geni a pensare le cose.
Ma a me va bene, vi sento benissimo, quindi, anche se sono rovescio.
Va bene, scrutatori Tognini, Butteri, Petracci. Il microfono. Approvazione dei verbali della seduta precedente del 23 settembre 2024. Metto in votazione, che è favorevole. Unanimità dei presenti. Bene, 10. Punto 2, comunicazione del Presidente che non ho da rendere. Punto 3, variazione al bilancio 2024-2026 e conseguente variazione al DUP 2024-2026. Come sapete tutti, questa è l'ultima variazione possibile prima della fine dell'anno. Sono una variazione anche abbastanza modesta in attesa del bilancio di previsione che è previsto per la metà di dicembre, per cui quest'anno andremo all'approvazione anche in tempi abbastanza rapidi. Ora è un problema, perché Claudia, io non ci vedo. Non li voglio comprare, non li voglio comprare. Allora, maggiori entrate con vincolo di destinazione per l'esercizio 2024. Abbiamo avuto ulteriori risorse a valere sul PNRR, sulle questioni della piattaforma a identità speed digitale, di 9.120 euro. Avevamo un capitolo di 4.880, viene rimpinguato di 9.120, che porta il capitolo sostanzialmente a 14.000 euro. Sempre le maggiori entrate con vincolo di destinazione, ci sono ulteriori auspicati interventi da parte della Regione per quanto riguarda l'assistenza agli alunni con disabilità, sono 59.500, la previsione iniziale era 670.000, che porta lo stanziamento a 729. Su questo eravamo anche un po' preoccupati, perché visto il numero dell'aumento nel corso degli anni delle disabilità, quindi qui passano i trasporti per disabili, passano gli operatori socioeducativi e quant'altro, eravamo un po' in difficoltà, queste ulteriori risorse ci fanno, diciamo, ci rendono un pochino più tranquilli rispetto alle esigenze, sulle quali non dovremo ovviamente lasciare nulla al caso, perché di qui ai prossimi anni la situazione sarà complessa, il governo ha messo meno risorse, la regione, come vedete, le ha rimpinguate, per cui dovremo stare molto attenti su questa situazione. Abbiamo inoltre, sempre con maggiori entrate e con vincolo di destinazione del 2024, ulteriori 15.000 euro che ci derivano sempre dalla Regione Toscana e sono dedicati alla strada regionale 445, di cui ci occupiamo per le manutenzioni delle strade regionali. Quindi il capitolo da 175.000 euro passa a 190.000, 103,54. Ultimo è una variazione tecnica intelligente, aggiungo, perché sapete che spesso tutti gli anni, sempre per questioni di bilancio, gli enti sovracomunali e sovraprovinciali ti mandano alla fine dell'anno delle risorse, dei finanziamenti che sono magari stati richiesti, perché se li devono togliere dal bilancio, noi creiamo questo conto fittizio in entrata e in uscita di 500.000 euro, che se dovesse arrivare qualche cosa di qui alla fine dell'anno possono essere recuperati subito nel bilancio di previsione, e quindi a partire dal 1 gennaio del 2025. Passiamo alle maggiori entrate senza invece vincolo di destinazione dell'esercizio 2024. Le maggiori entrate sono, come già avete avuto modo di poter verificare e vedere, abbiamo un andamento migliore delle entrate dell'IPT e delle entrate delle assicurazioni. Il conto fatto a 31 di ottobre, quindi mancano, non abbiamo ancora due mesi che sono novembre e dicembre, per cui probabilmente se andiamo a fare il saldo al 31 di ottobre non combacia perfettamente, ma la previsione in aumento ci consente di poter prevedere nella variazione di bilancio 200.000 euro per l'imposta sulle assicurazioni e 200.000 euro sull'imposta provinciale di trascrizione. Sono 400.000 euro che mettiamo, 360.000 in un capitolo apposito che sarebbe cosa intelligente anche da poter mantenere, vedremo se lo potremo mantenere, ma un capitolo che è dedicato alle somme urgenze da eventi naturali disastrosi. Avete visto che quando quest'anno ne abbiamo affrontate diverse, avevamo per fortuna il tesoretto della vendita dell'archivio di Stato, proviamo con questo modo a liberare, a mettere lì qualche risorsa, speriamo non ce ne sia bisogno, ma se dovesse succedere abbiamo 360.000 euro che speriamo di poter anche rimpinguare, vero Claudia, nel corso degli anni, per poter fare, diciamo, avere un capitolo che ci rende un po' tutti più tranquilli rispetto a quello che potrebbe succedere. Quindi sono 360.000 euro. Poi ci sono 20.000 euro che andranno al comune di Aulla, Grazia, quindi questi sono gli impegni che ci siamo presi rispetto alla sistemazione del tetto e con la conseguente pitturazione delle facciate, che ci hanno consentito di risparmiare perché i ponteggi erano già montati, quindi abbiamo risparmiato anche delle cifre importanti, sono 20.000 euro. Le altre 20.000 euro vengono messi in un capitolo di rete telematica e infrastrutture, perché c'è bisogno di sistemare i server, Claudia, vero? Abbiamo qualche problema con gli strumenti informatici. Queste sono sostanzialmente le variazioni di bilancio. Mi taccio e lascio la parola ai consiglieri.
Un chiarimento per quel capitolo per le somme urgenze, no?
Sì.
È vincolato?
No, non è
vero. O rientra in quelle delle manutenzioni, cioè nell'ipotesi che poi andando là nel tempo si accumulano lì soldi perché non ci sono.
Non è vincolato questo.
È un capitolo di bilancio che in via precauzionale noi abbiamo costituito il primo anno che lo facciamo, memori di pleno, vedendo tutto ciò che succede oggi, che da un giorno all'altro vengono le catastrofi.
Se non ci sono interventi, metto in votazione quindi il punto 3, che è la variazione al bilancio 2024-2026. E chi è favorevole? Sette favorevoli, contrari nessuno, astenuti 3. Immediata eseguibilità dell'atto, chi è favorevole? 7 come prima, contrari nessuno, astenuti 3. Punto 4, approvazione del DUP. Questo è un atto propedeutico al bilancio di previsione, per cui anche questa, diciamo, è una cosa nuova che portiamo precedentemente, perché gli altri anni l'abbiamo fatto nello stesso consiglio, quindi mi faccio i complimenti alla dirigente, perché anche questo è un elemento importante. Di solito nel consiglio del bilancio prima si approva il DUP e poi si approva il bilancio di previsione, quindi qui anticipiamo sostanzialmente quello che è l'atto propedeutico al bilancio. Lo avete visto, insomma, qui sostanzialmente si confermano le situazioni legate agli investimenti, che sono tutte quelle che sono in corso, quindi non c'è nulla di nuovo, ma insomma c'è tutta la questione delle risorse legate alle strade, e sono le risorse che vengono date dal Ministero delle Infrastrutture, e che poi vengono battezzate, sapete, di volta in volta per fare gli asfalti oppure sistemare delle frane o fare altri interventi sull'asse viario. C'è il piano delle alineazioni, quindi ancora gli immobili di proprietà della provincia che devono essere venduti. C'è tutto un quadro della situazione generale dell'andamento in Italia, in Toscana e nella provincia di Massa Carrara. C'è sostanzialmente tutta la parte storica legata alle linee di mandato del presidente dell'amministrazione. Insomma, lo avete visto, è un papier di roba che non vi sto, insomma, c'è il mare magnum qui dentro. Se ci sono delle questioni che volete sollevare o che volete approfondire, qui eventualmente c'è anche la dottoressa Bigi, il segretario generale, se volete approfondire delle questioni. E sul DUP abbiamo anche il parere favorevole dei revisori dei conti, i quali faccio una leggera dissertazione sul tema. Sono scaduti i vecchi revisori dei conti, abbiamo provveduto tramite la prefettura a fare il collegio è fatto dalle due nomine tirate a sorte, e invece poi verrà proposto al consiglio probabilmente la prossima volta. Proporremo anche i revisori, dottoressa Vici, andranno approvati, ma insomma vi anticipo che sono stati estratti a sorte due nuovi membri più la presidente, che confermeremo perché è a discrezione del presidente e quindi del consiglio. Se qualcuno vuole intervenire sul DUP. Lo metto allora in votazione. Variazione al DUP, documento unico di programmazione 2025-2027, che è favorevole? 7, contrari nessuno, astenuti 3. Immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3. Approvazione del nuovo regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione ai veicoli al pubblico registro automobilistico IPT. Abbiamo apportato alcune modifiche al regolamento, abbiamo dovuto provare a modificare perché per procedere con una revisione integrale del vigente regolamento al fine di ridurre le richieste, cioè c'è tutta una serie di sistemi, per esempio quelle del leasing, che ovviamente le risorse del leasing andavano a finire non nella provincia dove si effettua l'affitto, ma dove c'è la sede legale della società di leasing. Quindi qui chiariamo che l'IPT la paghi dove c'è la sede della società, dove c'è il locatore, e quindi qui si dovrebbe recuperare anche qualche risorsa. E poi c'è la documentazione da presentare a supporto delle richieste di esenzione, in particolare vengono inserite le disposizioni che definiscono le caratteristiche degli enti del terzo settore, che hanno uno sgravio ovviamente sull'immatricolazione, e nel contempo ne richiedono l'iscrizione ai fini costitutivi del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i RUNS, che sono tenuti dai comuni delle città capoluogo. Una volta era in provincia, con la riforma è andato a finire tutto nei comuni. La specifica dei portatori di handicap che sono sensoriali e che hanno diritto ad avere le agevolazioni, la precisazione che il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è l'agente contabile per la provincia, e il potere di autotutela della provincia, in quanto viene specificato che in caso di controversie relative all'imposta i soggetti competenti sono le commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legge 546 del 92. Quindi è una sistemazione del regolamento che va a chiarire alcuni aspetti sia per le esenzioni che per quanto riguarda maggiori e possibili entrate. Se non ci sono interventi, metto in approvazione. Approvazione del nuovo regolamento dell'imposta provinciale di trasmissione. Che è favorevole? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Questo è un regolamento, non c'è l'immediata eseguibilità dell'atto. C'è invece il punto 6, riconoscimento della spesa quale debito fuori bilancio direttamente dai lavori somma urgenza per la messa in sicurezza del versante al chilometro 9+50 località Corsanico, finalizzata la riapertura in sicurezza della strada provinciale SP1 di Montignoso. Negli ultimi eventi che ci sono stati di maltempo, delle piante sono cadute sulla strada provinciale, siamo intervenuti con una somma urgenza. Non sono grandi cifre, sono circa 7.000 euro, e quindi oggi le copriamo con risorse di bilancio. Quindi sono stati lavori interessati dal taglio dell'albero, spostamento, togliere la terra, sono lavori anche abbastanza banali, ma qui come ti muovi, insomma ci vogliono sempre soldi, non pochi, e si parla di, per l'esattezza, di 7.572 euro più IVA 9.239. Chi è favorevole? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Variazione al DUP, sessione operativa, programma triennale degli acquisti delle forniture e dei servizi, integrazione. Sapete che da poco sono previste anche il programma delle opere triennali degli acquisti delle forniture e dei servizi, non solo quelle delle opere. Qui c'è sostanzialmente la questione del carburante che prevedendo in 3 anni si va sopra la soglia minima, quindi devono entrare nel programma triennale. Sono previsti 31.000 euro di acquisti carburante, di acquisti comunque di forniture nel primo anno, di 31.000, 109 nel secondo anno e 109 nel terzo anno, sono 251.000 euro, per cui dobbiamo inserirli all'interno del documento unico di programmazione per servizi. Chi è favorevole? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Chiedo ai consiglieri capigruppo se hanno le designazioni dei membri della commissione provinciale elettorale, sottocommissioni? No?
Però scusate, io vi insisto, voi non vi libererete mai di questa delibera e tutte le volte io vi farò comunque un pacchione. Questo, cioè, ma se noi si andasse a elezioni per qualsiasi motivo, cioè non ci abbiamo, forse non si possono fare neanche le elezioni, non lo so, forse è per questo che lo fate. Allora comincia a capire, insomma, per favore tirate fuori sti nominativi, datevi da fare ciascuno sui propri territori, perché sono tutti sforniti.
Cominciate a dire che si guadagna un sacco di soldi a fare la commissione, che c'è un gettone da 500 euro a volta. Penso ci sia un gettone da 500 euro a picchio.
Allora, sentite, noi abbiamo fatto una cosa.
4 volte al giorno per un mese.
Noi abbiamo fatto una cosa. Prima chiedevamo alle persone, nessuno non ci rispondevano, alcuni ci hanno detto di no. Adesso nella seconda mandata abbiamo detto guarda, ci devi rispondere in un certo periodo, se no noi la intendiamo come no. E andremo avanti così, però voi dateci nominativi per favore, tirate fuori degli elenchi, fatevi carico di questa dinamica che così si chiude, altrimenti tutti i consigli io vi assicuro che vi farò una paternale. E se poi non vengono, cioè di che cosa parliamo? Cioè è un impegno, non è che... Cioè dopo li chiama la Corte d'Appello, dopo c'è una dinamica che è una dinamica importante, non è che possiamo scoprirla alla fine.
Va bene, quindi rinviamo il punto all'ordine del giorno. Abbiamo quindi interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordine del giorno. C'era l'impegno di rispondere alla interpellanza fatta dalla minoranza che vi consegno. E quindi insomma poi provo anche a dirvi due cose. Allora, ovviamente la provincia non è mai rimasta, diciamo, insensibile o anche ferma rispetto alle istanze dei cittadini, dei sindaci sul trasporto pubblico locale. Ci siamo sempre attivati, anzi abbiamo fatto anche dei bracci di ferro importanti con Autolinee Toscane, oltre ad aver incontrato poi i cittadini, e compreso averli convocati, addirittura abbiamo convocato l'amministratore delegato, quindi non sono arrivate le terze file, è venuta la truppa nella sua interezza con l'amministratore delegato Lauga e tutto lo staff di contorno. È stata anche una riunione molto cortese, devo dire anche interessante per comprendere anche lo stato di Autolinee Toscane, che ci deve preoccupare tutti perché ne è emerso un quadro complicato. È emerso un quadro anche di indebitamento forte da parte di Autolinee Toscane, dovuto a molteplici questioni, una delle quali ovviamente averli costretti a mantenere l'obbligo di servizio sul lotto debole, e loro pensavano già da un anno di poter mollare. Ed è chiaro che l'organizzazione dell'azienda era stata tutta improntata al fatto che dal novembre del 2023 loro non si dovessero occupare del trasporto pubblico nei lotti deboli, e quindi questo obbligo di servizio li ha costretti a fare delle cose che ovviamente non hanno gli strumenti, che sono i mezzi e che non possono neanche comprare, al netto di tutti gli acquisti che stanno facendo, con delle problematiche molto serie, perché per avere un pullman ci vuole un anno, anche qualche cosa più di un anno. Tra l'altro anche l'acquisto dei pullman è per loro diventato oneroso, perché un pezzo importante di svariati milioni di euro sono stati anticipati da Autolinee Toscane, perché sono soldi di finanziamenti PNRR e nazionali e regionali, ma sono soldi che arrivano a rendicontazione. Quindi quel problema che abbiamo noi quando si fa il PNRR, che ti danno i soldi quando tu li hai rendicontati, il problema è che loro hanno dovuto anticipare le risorse per poterle acquistare, quindi si trovano anche in questo stato. È emerso anche un quadro, diciamo, forse meno complesso e meno negativo di quello che poi noi ci facciamo, perché un conto è la percezione, un conto sono i numeri. I numeri del 2024 sono numeri sicuramente migliori del 2023 e degli anni precedenti. Quindi hanno ridotto, nonostante tutto, hanno ridotto i disservizi, hanno ridotto, ma è chiaro che quando ci sono i disservizi sulla pelle della gente si sentono, e si sentono molto di più quando la gente comincia ad andare sul giornale, soprattutto quando i sindaci vanno sul giornale. quando gli amministratori vanno sul giornale, cioè aumenta la percezione in maniera molto netta, perché se tutto rimane, diciamo, sotto traccia, non si sa nel momento in cui due o tre sindaci o due o tre comitati cominciano a dire che mancano gli autobus, mancano gli autobus, alla fine sembra che mancano gli autobus da tutte le parti, mentre gli autobus sono mancati in alcuni contesti, in alcuni momenti e in alcune zone, soprattutto nel Pontremolese, ma anche nella zona di Massa. Per cui diciamo che noi, devo dire, sono rimasti anche un po' colpiti dalla denuncia che è stata fatta dal Comune di Pontremoli alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Loro erano molto rigidi su questa questione, quindi hanno anche, quindi, ventilato l'idea dicendo di Pontremoli, ovviamente ha fatto un errore clamoroso dicendo vabbè, poi vediamo quando, se a Pontremoli hanno bisogno di qualcosa che dobbiamo fare noi, se lo possono scordare. Traduco Pietro, se non ho capito male, ma forse gli è sfuggito che qui il trasporto debole se ne occupa la provincia, quindi il dispetto lo farebbero a noi e non al singolo comune che ha fatto questo. Comunque diciamo che l'attenzione è massima, hanno provato a recuperare i mezzi il più possibile per la nostra zona. Il problema è più persistente nell'estate, perché c'è il tema anche degli autisti e quindi del raffrescamento dei mezzi, non funzionano l'aria condizionata, cioè quest'anno hanno recuperato un po' di pezzi di ricambio in giro per il mondo, tra l'altro non si trovano neanche pezzi di ricambio di autobus che non sono fuori produzione, insomma il tema è complesso. Ma è complesso ora, al netto, uscendo fuori dai disservizi di Autolinee Toscane. Quindi la preoccupazione è quella della gara che comunque noi stiamo portando avanti, è andata deserta a Lucca, è andata deserta negli altri territori, cui, insomma, questo è il termometro di quello che sta succedendo, ma come UPI lo avevamo anche denunciato, lo avevamo anche urlato, l'avevamo scritto, abbiamo fatto di tutto per dire che le risorse erano assolutamente insufficienti, perché risorse previste 12 anni fa, oggi mi fa ridere con quello che sono gli aumenti, i costi della vita e dell'inflazione, come possono essere sufficienti, tant'è che si va in obbligo di servizio e non si esclude anche neanche che, andando in obbligo di servizio, che non ci siano dei contenziosi, perché se tu non gli riconosci i soldi in più si possa aprire anche un contenzioso anche con noi. Vediamo, speriamo di no, ma vediamo quello che succede. Noi comunque siamo in una fase abbastanza avanzata della gara che abbiamo intrapreso. È una gara che, quindi, non è stata fatta al massimo ribasso, ma è una gara che abbiamo fatto andando ad ascoltare le aziende. Ne sono venute due, lo sapete, ne è rimasta sostanzialmente una. Siamo andati avanti, è passata ora in una commissione di un'agenzia che è in Piemonte, l'agenzia dei trasporti, che deve dare l'ok sulla gara che noi abbiamo fatto. E contiamo entro la fine dell'anno, il primi di gennaio, di pubblicare la gara per arrivare nei mesi successivi, e quindi entro l'estate speriamo ad assegnarla, sempre che non vada deserta come è andata deserta nelle altre province. Ora, noi qui abbiamo fatto un lavoro un po' diverso che dagli altri posti. Loro hanno fatto una gara economicamente più vantaggiosa, cioè hanno fatto una gara al massimo ribasso, che vuol dire l'offerta migliorativa, quindi hanno messo un'offerta migliorativa dentro, che comunque non è andata a buon fine. Noi invece abbiamo fatto un lavoro un pochino più certosino, andando a eliminare alcune tratte che vedono una persona su un autobus o zero persone su un autobus, e quindi su questo c'è, vuol dire, anche da rendersi conto che un autobus del genere non si può mantenere. Quindi siamo andati a cercare davvero là dove si poteva tagliare, per poter garantire, diciamo, una maggiore copertura economica del trasporto. Vediamo cosa succede nei prossimi mesi, ci teniamo aggiornati.
Presidente, una domanda. Bene questo lavoro in corso con le due società per andare a ripensare, reingegnerizzare un po' il trasporto, come ha detto. Autolinee Toscana invece, che diciamo spesso scrive sui giornali, insomma comunica il problema dei mezzi, il problema degli autisti, il caldo, eccetera. Una attività di ripensamento delle linee o di proposta per cambiare i tracciati piuttosto che le frequenze, o un'analisi appunto sugli autobus che in alcuni orari girano vuoti, l'ha fatta o non l'ha mai presentata? Perché loro sono anche gli esperti, tra virgolette, del sistema.
Credo
però
che abbiamo fatto un lavoro su questo. Sapete, abbiamo anche dei consulenti che sono molto preparati e che hanno fatto un lavoro certosino anche per conto dei comuni. Cioè, tutto il percorso che noi abbiamo fatto, ora io parlo del lotto debole, ma è stato fatto anche del lotto forte, no? Il lotto forte sta dentro un contratto regionale e il lotto debole sta dentro, diciamo, gli enti locali, cioè dentro le province. Noi abbiamo fatto un lavoro in questi anni di raccordo con i comuni, che è stato fatto un lavoro gomito a gomito per mesi e mesi. Cioè, tutto quello che noi abbiamo portato avanti lo abbiamo fatto di concerto con i singoli comuni. E un po' di fatica, perché ovviamente quando vai a dire un sindaco che deve tagliare una corsa è sempre tutto molto faticoso, però abbiamo cercato di ottimizzare al massimo quello che si poteva ottimizzare per arrivare a una concordia, cioè un accordo con il sindaco e un accordo con la provincia, andando a tagliare laddove era possibile tagliare, e qualche cosa abbiamo anche fatto. Dopodiché di più non lo so, ma insomma, se le risorse sono insufficienti, la regione non mette più soldi sul trasporto pubblico locale, noi saremo costretti a fare dei tagli. Ma noi abbiamo le idee chiare eventualmente dove andare a fare i tagli, come rimodulare le corse, abbiamo fatto tutto. La Gavarini, che ora non c'è più, ma qui c'è il dirigente Stefano, che Michela, che è a conoscenza del lavoro mastodontico, direi, di un programma, di un progetto del trasporto che è anche molto ostico, perché è un argomento veramente molto molto difficoltoso. Entrarci dentro non è semplice, perché poi sono le linee che stanno dentro il lotto forte, che poi arrivano nel lotto debole, si intrecciano dentro un meccanismo, non è semplice. Per cui, se volete anche un giorno approfondire l'argomento, si può anche creare, Stefano, una riunione per informare anche i consiglieri, chi ha voglia di partecipare, per capire quello che è stato fatto e anche come è stata impostata la gara. Per cui, insomma, non è un problema. Ora noi stiamo mettendo in calendario la situazione sulle scuole che avete chiesto. Abbiamo già deciso la data, che sarà quella del 16, Pietro, se non mi ricordo male, 16, il giorno del consiglio. Quindi a immagini del consiglio, che comincerà alle 2 del pomeriggio, ve lo ricordo, perché l'approvazione del bilancio di previsione è fatto di tre tempi: l'adozione, la conferenza dei sindaci e l'approvazione. A immagini, finito il consiglio, ci siamo presi 2 ore per il primo consiglio, ci siamo presi un'ora e mezzo circa, mi pare, per la conferenza dei sindaci, 10 minuti per il consiglio finale dell'approvazione. Quindi nel giro di 3-4 ore, dalle 2 alle 6, abbiamo previsto questo incontro con i consiglieri per fare un'illustrazione sullo stato dell'arte delle opere pubbliche delle scuole. Le porte aperte. In questo momento Stefano non ci sono. Vieni Stefano, vieni.
Dunque, nella fase della gara non è previsto, non era possibile prevederlo, però stiamo avviando in questo momento, questi giorni, adesso abbiamo preso i primi contatti con i comuni, in particolare quelli che hanno un servizio dello scuolabus abbastanza incidente come importo e come chilometri, degli incontri per poter essere eventualmente pronti, una volta finita la procedura di gara del TPL lotto debole, per poter prendere appunto eventualmente contatti e accordi con l'azienda che si potrebbe, se si aggiudicasse eventualmente la, appunto il lotto, per poi, come dire, integrare anche diciamo lo scolastico con il TPL. Quindi stiamo mandando in questo momento, proprio in questo periodo, le lettere ai comuni principali che hanno questi importi, che hanno comunque una certa incidenza anche con lo scolastico, tra cui per esempio ora mi viene in mente qualcuno, c'è Pontremoli, c'è Fivizzano, c'è, insomma ci sono 6-7 comuni che su cui l'incidenza effettivamente è alta.
Parola al consigliere. Vai, Benedetta.
Allora, si tratta di una mozione che abbiamo voluto presentare come gruppo consigliare su una questione annosa, un tema noto. La mozione è stata presentata, approvata in tanti comuni italiani e riguarda appunto il riconoscimento dello Stato di Palestina. Andrei direttamente a leggerla, poi se mai ci sono degli interventi. Premesso che il riconoscimento dello Stato di Israele da parte dell'ONU e dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, gli accordi di Oslo sottoscritti dalle parti e il nutrito pacchetto di risoluzioni ONU costituiscono il quadro di riferimento giuridico necessario per dar corso al riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo Stato di Palestina è stato riconosciuto dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 2012 come Stato osservatore permanente non membro presso l'organizzazione. Il Parlamento europeo ha riconosciuto a linea di principio lo Stato di Palestina con la risoluzione 2014-2964 approvata il 17-12-2014. Il 10 aprile 2024 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la risoluzione intitolata Ammissione di nuovi membri alle Nazioni Unite con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astensioni. La risoluzione stabilisce che lo Stato di Palestina è qualificato per l'adesione alle Nazioni Unite in conformità con l'articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite e dovrebbe pertanto essere ammesso a far parte dell'organizzazione come membro a tutti gli effetti. Il 18 aprile 2024 la proposta di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU, necessaria per l'effettiva adesione della Palestina come Stato membro, è stata accolta da 12 dei 15 paesi votanti, ma bloccata dall'unico voto contrario degli Stati Uniti. Considerato che alla fine di maggio 2024 Spagna, Norvegia, Slovenia e Irlanda si sono unite al gruppo di Stati membri dell'ONU che riconoscono formalmente lo Stato di Palestina. Sono ormai 146 su 193 Stati membri delle Nazioni Unite, oltre il 75% degli Stati membri, che hanno riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina entro i confini antecedenti la guerra del 67 e con Gerusalemme capitale condivisa, quale passo fondamentale per un'equa soluzione politica del conflitto che porti ad una pace duratura. Lo Stato di Palestina è attualmente membro della Lega Araba, dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, del C77, del Comitato Olimpico Internazionale, dell'UNESCO e di varie altre organizzazioni internazionali. Il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella di altri Stati, riconoscere le aspirazioni legittime ad avere uno Stato da parte dei palestinesi e ribadire le tutele previste dal diritto internazionale. Risulta ormai evidente quanto sia indispensabile che le Nazioni Unite e l'Unione Europea non si fermino alle dichiarazioni di condanna e al richiamo alle parti di fermare la violenza, ma che prendano posizione per eliminare le cause che provocano la violenza e l'ingiustizia in Israele e in Palestina, con l'obiettivo di esercitare una mediazione attiva per la fine dell'occupazione militare israeliana e della colonizzazione dei territori palestinesi occupati e per il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale in tutto il territorio palestinese e israeliano. Ricordato che la politica estera italiana, fin dagli anni 70, è sempre stata trasversalmente impegnata per la pace in Medio Oriente e il riconoscimento dei diritti legittimi del popolo palestinese. Su iniziativa italiana, l'Europa, con la Dichiarazione di Venezia del 1980, riconobbe il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Nel 2012, all'Assemblea delle Nazioni Unite, l'Italia votò a favore dell'ammissione della Palestina quale Stato osservatore all'ONU. Nel dicembre 2014 il Parlamento italiano ha approvato una mozione che impegnava il governo a sostenere l'obiettivo della costituzione di uno Stato palestinese e a promuovere il riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 67, con Gerusalemme capitale condivisa, sostenendo e promuovendo i negoziati diretti tra le parti. richiamato come di recente la Corte internazionale di giustizia abbia deliberato un richiamo formale allo Stato di Israele il 26 gennaio 2024 a seguito di un ricorso presentato dalla Repubblica del Sudafrica per presunte violazioni agli obblighi derivanti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza presso la Corte internazionale di giustizia. La Corte internazionale di giustizia, il 19 luglio 24, si è espressa in modo chiaro sulle conseguenze legali delle politiche e pratiche di Israele nei territori occupati dalla Palestina, compreso Gerusalemme Est. Nell'agosto 2024, Tselem ha pubblicato un lungo documento di denuncia sul sistema carcerario e sulla rete di campi di tortura di Israele. Apprezzato come altri consigli comunali e provinciali del territorio nazionale abbiano approvato atti analoghi a questo e in altri si sia proceduto a depositare testi simili a seguito di una campagna lanciata dalla rete Pace e Giustizia in Medio Oriente. Riconosce l'assoluta urgenza di riconoscere politicamente e formalmente l'esistenza dello Stato di Palestina, apprezza l'impegno sul territorio della rete Pace e Giustizia in Medio Oriente, così come delle tante altre realtà quotidianamente impegnate a promuovere politiche di pace, solidarietà e dialoghi tra i popoli, ribadisce la richiesta al Parlamento e al governo italiano di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all'occupazione del 1967 con Gerusalemme capitale condivisa, ad agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità, ad impegnare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare la colonizzazione e l'annessione dei territori occupati palestinesi. Impegna il Presidente a farsi interprete di tali istanze e ad attivarsi verso gli altri sindaci ed amministrazioni della provincia di Massa Carrara per concordare un'azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari per una politica di pace, a istituire un tavolo della pace attraverso il quale vengano rafforzate le iniziative di dialogo, a dare massima diffusione della presente mozione alla cittadinanza e alle associazioni e ad inoltrarlo. Grazie.
Grazie. Interventi. Ha ragione, perché qui vi siete dimenticati di scrivere che la Corte di Giustizia ha condannato Israele e quindi no, Israele ha condannato. Quindi ha ragione Tarabella quando dice che siamo che rimane.
Ci manca
che rimane,
quello. Allora, secondo me la possiamo rinviare per aggiungere quella parte.
L'aggiungiamo subito.
Comunque, cioè, premesso che la storia è abbastanza complessa. Ritornare a vado per punti, alla situazione prima del 67, si potrebbe anche andare alla situazione dell'impero romano prima del 70, l'anno della diaspora, perché cioè, il mondo è cambiato diverse volte. Poi da una parte che non vuole i confini, che è no border, non vedo questo interesse ad avere dei confini poi diciamo decisi sentendo non lo so chi, una parte e non a quelli che non sono d'accordo, per esempio. Però più in generale io credo che c'erano tempi anche in passato che i governi del PD, penso a Renzi, penso a Prodi, penso a Draghi, Conte, che avrebbero potuto tranquillamente diciamo già fare le cose che vengono richieste ora. Ora che è un momento molto particolare, c'è una guerra in corso con un cessate il fuoco e un accordo di pace che proprio in queste ore stanno portando avanti gli americani con i francesi, con i palestinesi, che poi so che il governo palestinese è in Giordania, credo, quindi non è neanche, c'era poi dei territori controllati da Hamas, degli altri da Hezbollah che sono dei terroristi, quindi è anche piuttosto delicato riconoscere uno Stato democratico quando poi dentro ci sono delle bande che tengono parte del territorio e cittadini ostaggi di una situazione che è tutt'altro che democratica. Quindi è vero che la pace è un bene per tutti e bisognerebbe perseguirla sempre e in tutti gli stati, in tutte le parti del mondo. È vero che si andrà verso una pace che poi preveda una un riconoscimento anche dello Stato di Palestina e dello Stato di Israele, che trovino degli accordi che siano equi. Non è questo, secondo me, il momento, oltre che la sede deputata per fare wishful thinking, si dice, no? Una cosa di buon intendimento, di speranza, che però non ha nessun fondamento e nessuna correttezza anche da un punto di vista geopolitico.
No, volevo se va via non gli sto neanche a rispondere. Le guerre le conducono gli eserciti. Qui non ci sono due eserciti in campo, ce n'è uno, e non è una guerra, è un genocidio.
No, a dire la verità lo dice la Corte Europea, però vabbè. La Corte di Giustizia.
No, dicevo, la posizione di azione è nota a tutti, quindi la faccio brevissima. Due popoli, due stati, e mi fermo lì, quindi per noi la votiamo, però devo anche andare via, quindi scusate
la velocità. Va bene, la mettiamo in votazione. Chi è favorevole?
7.
Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Ora, se volete continuare la chiacchierata... Tarabella ti hai lasciato con la bocca asciutta qui. Non si fa mica.
Ciao, stai bene? Benvindo, ciao.